Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, continua il racconto dell'episodio degli Atti degli Apostoli iniziato alcuni giorni fa con la guarigione dello storpio e successivamente con la predicazione degli apostoli Pietro e Giovanni su quale fosse l'origine della potenza di guarigione. E oggi abbiamo ascoltato quello che è avvenuto dopo questo annuncio pasquale degli apostoli, ossia sopraggiungono i sacerdoti, comandante delle guardie del Tempio, e fanno imprigionare i santi Pietro e Giovanni perché la smettano di predicare al popolo tale dottrina. Ecco, carissimi, dobbiamo innanzitutto chiederci questo. Noi siamo disponibili veramente a tutto per amore di Gesù, anche ad essere, come nel caso di questi santi apostoli, messi in carcere? Certamente nessuno ci dice di essere incoscienti o imprudenti, ma se dovesse giungere il momento in cui testimoniare semplicemente la nostra fede, insegnare la verità, quello che il Signore ci ha detto e quello che il Signore ha scritto nella natura delle cose, potrebbe diventare qualcosa di illegale e quindi rischiare anche grosso. Noi fino a che punto saremmo disposti a spingerci? Il Signore non ci chiama al fanatismo, alle esagerazioni, ma ci chiama alla retta coscienza. E vivere di retta coscienza non significa scendere a compromessi, significa agire sempre secondo la volontà di Dio, anche se ciò dovesse costarci caro. Ed è così che il giorno dopo i capi del popolo e gli anziani convocano i due apostoli che erano stati incarcerati la sera prima e chiedono loro: come è stato possibile che voi abbiate fatto questo miracolo? Con quale potere? Nel nome di chi? Ed è così che viene offerto su un piatto d'argento agli apostoli la possibilità di testimoniare la fede nel Cristo risorto. E loro dicono che quel Gesù che voi avete scartato, la pietra da voi scartata, costruttori, è stata fatta da Dio pietra d'angolo, perché in nessun altro c'è salvezza sotto il cielo se non nel nome di Gesù. Ecco, i santi apostoli dicono anche a noi oggi, perché anche noi oggi abbiamo scartato Gesù dalla società, soprattutto nella nostra Europa, perché in altri stati occidentali non è così, ma nella nostra Europa guai a sentire parlare della fede di Gesù sulla bocca di coloro che hanno delle responsabilità nella società. Sarebbe una vergogna per loro. Ecco, loro dicono che colui che voi scartate in realtà è la pietra fondamentale dell'edificio, senza della quale tutto crolla. E quindi questo annuncio vale anche per noi oggi. Se continueremo a scartare Gesù dalla vita sociale, dalle famiglie, dai luoghi di sofferenza, se Gesù non è più colui che ci è venuto a dire tutta la verità, non soltanto sul Dio, sull'aldilà, ma sull'uomo, sull'aldiquà, allora noi ci troveremo sempre ad essere case costruite sulla sabbia, che basta poco e tutto crolla. Perché la pietra d'angolo che l'uomo pretende di imporre a tutti oggi è diventata l'economia, la finanza, su questo si fonda la società, non sulla verità di Gesù, non sulla sua persona, che è l'unico nome dato agli uomini nel quale c'è salvezza. Nell'economia e nella finanza non c'è salvezza, non c'è salvezza, anzi basta niente che tutto crolla, tutto finisce e finisce anche coloro che su di essa si sono costruiti, si sono appoggiati. Ma chi si costruisce, si appoggia su Gesù Cristo, non cade mai, anche se dovesse cadere tutta l'economia mondiale. Lui non cade. Questa società che ha fatto della scienza, della tecnica, la pietra d'angolo, per carità, l'economia, la scienza, la tecnica, sono cose bellissime, sono doni di Dio, sono essenziali alla vita della nostra società. Sono pietre che hanno il loro giusto valore e devono avere il loro giusto posto, ma non possono prendere il posto di Gesù, il posto che regge tutto, la pietra d'angolo. E ma qualcuno potrebbe pensare, sì, ma la gente incomincia ad avere fame, la gente incomincia a vivere bisogni fondamentali, a sentire la fame, a sentire le necessità fondamentali. E nel Vangelo noi ascoltiamo proprio questo. Ascoltiamo gli apostoli che hanno fame. E di fronte a questa fame, fame fisica, Pietro dice: io vado a pescare. E dato lui è un leader, insomma, subito gli altri lo ascoltano. È il principe degli apostoli. Veniamo anche noi. Vanno a pescare. Pescano tutta la notte. Cioè faticano tanto per rialzarsi, per costruirsi una giornata fruttuosa e quindi riempirsi lo stomaco, ma non combinano niente di buono, nel senso che la pesca rimane fallita, le reti vuote. E quando arriva l'alba, cioè quando arriva il momento di smettere, di tentare, di rialzare la china e quindi di pescare, ecco che sulla riva del lago di Tiberiade appare un uomo misterioso che si interessa di loro, si interessa della loro fame fisica, dei loro bisogni materiali. E dietro questo suo interessamento per i bisogni materiali c'è un significato spirituale, perché il Cristo è colui che ci aiuta nella fame del corpo e nella fame dell'anima, la fame di eternità. Quella fame che il Signore ha detto: soddisfate innanzitutto questa fame e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Cercate innanzitutto il regno di Dio e il resto vi sarà dato. Vi sarà dato quanto è necessario per la vita terrena. Tutto vi sarà dato, nulla vi mancherà. Figlioli, avete fame? Questo dice Gesù agli apostoli, dice... manifesta tutto il suo amore misericordioso, noi che stiamo facendo la novena, tutta la sua attenzione, una vita completamente protesa verso i bisogni, le necessità del prossimo. Non avete pescato nulla? Fate come vi dico io, perché se fate come vi dico io, se gettate le reti obbedendo alla mia parola, troverete, gettate le reti dalla parte destra della barca, cioè gettate le reti sulla mia persona, perché io siedo alla destra del Padre, gettate le reti alla parte destra della barca e troverete. E fu così che, anche quando non si pesca più perché è giorno, quando è impossibile risollevarsi da una situazione miserevole, quando la disperazione ormai ti ha preso completamente, se tu ti fidi di Gesù e obbedisci alla sua parola, tu vivrai. Ed è così che non riuscirono più a tirare la rete sulla barca, perché era strapiena di grossi pesci. E arrivati a riva, Simon Pietro giunge buttandosi nel mare, tanto il desiderio di incontrare il Signore, di essere il primo, ma non per superare gli altri, ma per anticipare l'atto di incontro con il Signore. Gesù continua ad interessarsi di loro. Venite a mangiare. E Gesù stesso prepara da mangiare loro. Fa tutto lui, in un certo senso. Il compito degli apostoli era solo tanto quello di fidarsi del Signore, di obbedire alla sua parola e di non mettersi contro di lui. Loro potevano lasciarsi prendere dalla rabbia, dallo sconforto, dall'umiliazione di non essere riusciti a pescare nulla, però vincono questi sentimenti umani che ci vogliono portare lontano da Dio, vincono e, umiliandosi davanti alla voce di una persona sconosciuta, obbediscono. E se tu obbedisci, Gesù si manifesta a te, perché subito loro riconoscono, è il Signore, ma dopo aver obbedito. Venite a mangiare, è l'invito che il Signore ci rivolge, specialmente nel momento del pasto eucaristico. Il popolo soffre perché non può ricevere i sacramenti. Il popolo ha fame, fame di Dio, fame di Cristo, fame di vita eterna, dell'Eucaristia, ha fame. Il popolo non riesce più a saziarsi di Cristo soltanto spiritualmente, lo cerca, lo desidera in un incontro profondo, totale, nella Santa Eucaristia. Preghiamo perché quel momento giunga presto e la Vergine Maria, nel suo mese di maggio, possa farci questa grazia di vedere il popolo saziato del pane che il Signore ci dona una volta giunti a riva. Siano lodati Gesù e Maria.